We have about 400,000 to 450,000 elephants in Africa. We're losing maybe 20 to 25,000 a year.
Era uno dei leader nella lotta al bracconaggio. Esmond Bradley Martin è stato ucciso nella sua casa di Nairobi il 4 febbraio scorso. Geografo di formazione, ha consacrato la sua vita a studiare il traffico di corni di rinoceronte e di zanne di elefante, divenendo un inviato speciale delle Nazioni Unite. Ed è solo uno, il più drammatico, dei tanti aspetti del commercio di animali e di piante esotiche e dei loro derivati, che viene ormai indicato come una delle principali cause della scomparsa della biodiversità. Un traffico internazionale contro il quale la comunità mondiale si è attivata fin dal 1973, stipulando la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione, detta CITES, di cui anche la Svizzera ne fa parte. E noi oggi andremo a scoprire questo fenomeno dai risvolti drammatici e sorprendenti. E lo facciamo grazie all'aiuto del ticinese Nicola Schönenberger, botanico che si è sempre interessato alla conservazione e alla protezione delle specie e che è stato nominato membro della Commissione federale di esperti della CITES. A lui abbiamo chiesto intanto di spiegarci cos'è esattamente la CITES.
CITES sta per Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate d'estinzione. Essenzialmente è una convenzione internazionale ratificata dai primi firmatari a Washington nel 1973. Si parla anche della Convenzione di Washington sulla protezione delle specie e ha come obiettivo quello di regolare il commercio internazionale di specie che sono appunto a rischio di estinzione, con l'obiettivo di evitare il trend verso l'estinzione causato dal commercio di queste specie. Allora, la convenzione è stata firmata da 182 stati più l'Unione Europea, quindi da 183 parti, membri, su 196 stati sovrani al mondo, e praticamente la totalità del mondo ha firmato questa convenzione. Fanno eccezione paesi come la Corea del Nord o Andorra o Timor Est, paesini piccoli anche. La Svizzera ne fa parte, assolutamente, anzi la Svizzera è anche stato depositario della convenzione, visto che il segretariato generale è basato a Ginevra. È una convenzione che copre quello che in inglese si chiama così bene wildlife, che noi non abbiamo purtroppo un termine, noi parliamo di flora e fauna selvatiche, e tra le 35.000 specie o anche oltre 35.000 specie che sono regolate da questa convenzione CITES, una grande parte sono piante. Se pensiamo ad esempio tutta la famiglia delle orchidacee, quindi le oltre 20.000 specie di orchidee sono iscritte negli allegati della CITES. È forse il gruppo più grande di specie regolate.
È dunque una convenzione non solo sugli animali, ma su tutte le specie viventi selvatiche, comprese le piante. Ma come funziona la CITES? Ancora Nicola Schönenberger.
Allora, ci sono diversi livelli, a dire il vero. Ci sono evidentemente l'aspetto convenzione internazionale, quindi il livello dell'organizzazione internazionale, poi c'è il livello nazionale di ogni Stato membro, avrà degli obblighi di controlli alle proprie frontiere, di attuazione delle regole internazionali, di traduzione in norme nazionali e quindi di enforcement, di applicazione di queste leggi. Questa è la parte nazionale, dove io collaboro appunto come esperto in questa commissione federale. Poi c'è il livello internazionale, che evidentemente è quello più importante, perché è quello che decide poi quale è la specie che viene regolata e quale no. Il livello internazionale è appunto organizzato in maniera seguente: l'organo supremo è la convenzione delle parti, come anche in altre convenzioni internazionali, se pensiamo a quella sul cambio climatico piuttosto che altre convenzioni, c'è sempre la convenzione delle parti, dove ogni paese che ha ratificato la convenzione avrà un diritto di voto, quindi una delegazione che può esprimere un voto, ed è questa convenzione che decide di per sé tutte le modifiche dei testi giuridici, dell'iscrizione delle specie nei vari appendici, e quindi di conseguenza gli stati nazionali dovranno poi attuare queste nuove norme.
Ma a differenza di molte altre convenzioni, le decisioni che vengono prese da CITES e implementate nei vari paesi hanno un valore vincolante. Sono infatti previste anche delle sanzioni se uno Stato non rispetta le regole decise a livello internazionale. E la CITES stessa può sanzionare questo paese arrivando fino al blocco delle esportazioni.
Quello che è importante dire è che appunto la Convenzione regola il commercio internazionale ed evidentemente dandogli un quadro normativo lo permette anche. Lo scopo della CITES è da un lato evitare l'estinzione a causa di uno sfruttamento eccessivo dovuto a un commercio, ma dall'altro anche l'utilizzo sostenibile di queste risorse, perché noi usiamo praticamente tutti i giorni almeno un prodotto o un derivato da una pianta o da un animale che è stato catturato o raccolto in natura. Noi pensiamo che tutto quello che utilizziamo sia allevato nelle fattorie o rispettivamente coltivato nei campi agricoli. Non è vero. Ogni prodotto cosmetico che noi utilizziamo contiene tutta una serie di piante che sono state raccolte in natura. Ma questo utilizzo della biodiversità è anche qualcosa che giova ai popoli che sono poi quelli che sfruttano la biodiversità. L'importante è sfruttarla in maniera sostenibile affinché le generazioni seguenti possano ancora giovare dello stesso beneficio, affinché si utilizzi solo quello che può rigenerarsi. Questo è un po' lo scopo anche della CITES.
Facciamo allora qualche esempio concreto, partendo magari dall'animale simbolo dell'ultimo meeting della CITES che si è tenuto in Sudafrica, ovvero il rinoceronte.
Sì, i grandi mammiferi sono sempre un po' le star, no? Anche quelli che hanno più visibilità mediatica. Nei grandi mammiferi evidentemente ci sono i rinoceronti, ci sono gli elefanti, ci sono i grandi felini, i tigri, i leoni, i leopardi e quant'altro. Il Sudafrica come paese dove il rinoceronte è indigeno ha usato il rinoceronte come simbolo. Ci sono state anche delle decisioni sul rinoceronte che tra l'altro erano molto controverse, era un dibattito estremamente interessante, poiché la causa della diminuzione dei rinoceronti è l'utilizzo del corno di rinoceronte e il mercato essenzialmente che è goloso di questo prodotto sono i mercati asiatici, d'accordo? Il rinoceronte è una specie che è annoverata nell'appendice 1 della CITES, quindi il commercio è completamente vietato, non si possono esportare individui o parti di individui o derivati da qualsiasi paese verso qualsiasi altro paese. Ora, evidentemente il rinoceronte rimane minacciato, anzi in questo momento si sta vivendo una strage incredibile nei parchi nazionali africani e le popolazioni diminuiscono sempre di più dovuto al commercio illegale, quindi al contrabbando e al bracconaggio. Ora, esistono comunque anche tante riserve che sono gestite o privatamente o dallo Stato, in specie in Sudafrica, ma anche in Zimbabwe, dove i rinoceronti ci sono. In alcuni posti le popolazioni sono in salute, esistono delle morti naturali ed evidentemente il corno viene recuperato nella speranza di poterlo vendere un giorno. Pensate che un corno di rinoceronte vale attorno ai 250.000 euro, anche di più. Evidentemente per chi gestisce questi parchi ha anche bisogno, per esempio, di poter ingaggiare delle persone, dei rangers per la protezione stessa degli animali. Poter usare questa risorsa potrebbe essere un'idea valida, un aiuto finanziario poi per poter gestire meglio. Ora, quello che si è deciso è comunque di lasciare il rinoceronte come specie e il derivato corno di rinoceronte nell'appendice 1, quindi di mantenere la proibizione totale di questo commercio.
Purtroppo però sappiamo anche dalla cronaca recente che sono ancora numerosissimi i casi di commercio illegale di specie in via di estinzione come il rinoceronte. Si tratta di un mercato ancora molto florido, come lo dimostra anche l'uccisione di Esmond Bradley Martin, uno dei maggiori cacciatori al mondo di trafficanti di zanne d'elefante e corni di rinoceronte. Un mercato che ha altri sbocchi rispetto a qualche decennio fa.
Bisogna anche pensare che la CITES, quando è nata nel 73, essenzialmente era una preoccupazione degli stati europei, erano gli stati europei e Nord America che erano quelli che richiedevano questi prodotti di alto prodotto lusso, perché parliamo sempre di prodotti estremamente pregiati, estremamente preziosi. Io mi ricordo le foto delle giacche jeans con la pelle di leopardo dentro, sono cose degli anni 60, anni 70, in un certo senso, e il mercato era quello europeo e nordamericano. Al giorno d'oggi in Europa non c'è più nessuno che vuole il tavolo di mogano nel proprio ufficio, vanno bene anche dei mobili design di altro tipo. Ebbene, oggi è il mercato asiatico, soprattutto quello cinese, con la crescita di una classe media ma anche di una classe abbiente, che alla fine richiede questi prodotti. Quindi la Cina, sono 1 miliardo di abitanti, è un quinto della popolazione mondiale, e questa richiesta così massiccia non c'è mai stata prima. Quindi quello che stiamo assistendo è veramente lo svuotamento della natura dei suoi prodotti più pregiati. E qui penso gli squali per la minestra di pinna di squalo, i legni pregiati dall'Africa, dal Sud America e dall'Asia per i mobili e quant'altro. Penso alle scaglie di pangolino o il corno di rinoceronte che vengono usati nella medicina tradizionale. Ebbene, stiamo svuotando il nostro pianeta delle sue risorse più pregiate.
Altro fenomeno in crescita vertiginosa, che in realtà parte da una motivazione che sembrerebbe positiva, l'amore per gli animali, è il commercio di fauna selvatica da destinare al mercato domestico. Un commercio che sta diventando la causa più importante di perdita di biodiversità, ancora più importante della perdita di habitat. Si tratta di un fenomeno davvero globale che troviamo anche nei piccoli villaggi dell'isola di Sumatra, per esempio, dove molti abitanti hanno davanti a casa una gabbietta con uccellini esotici che stanno così pian piano scomparendo in natura e il cui prezzo sul mercato non a caso è andato alle stelle. Qui abbiamo l'esempio palese di rischio di scomparsa di una specie malgrado l'habitat sia intatto. Ma il commercio di animali e piante selvatici è senz'altro ancora guidato dalla domanda di europei e statunitensi. Gli acquari a stelle e strisce sono per esempio il capolinea per circa 11 milioni di pesci e altre creature marine rimossi dalle barriere coralline ogni anno. E c'è chi è disposto a tutto pur di ottenere l'animale desiderato. Un contrabbandiere, per esempio, era riuscito a portare un orangutan in un paese occidentale, rasandogli la pelliccia, tingendolo di marrone e mettendolo in mezzo a una spedizione legale di gibboni. Ci si può chiedere perché non riprodurre in cattività specie animali o vegetali? Beh, la risposta è semplice. In realtà è meno costoso prelevarli in natura che non riprodurli in cattività, perché il prelievo di individui in natura si basa su un lavoro fatto da popolazioni povere, da membri della società pagati male come bambini, donne o anziani. Vediamo allora qual è l'impatto di questo commercio sugli habitat.
Posso fare un esempio molto semplice, parlando di una specie CITES, perché il lupo lo è iscritto, quindi il commercio internazionale di lupi non è permesso. Se noi in un ecosistema ideale, diciamo, andiamo a togliere un predatore che sta in cima a una catena alimentare, cosa avremo? Avremo le sue prede che cominciano ad aumentare, perché non c'è più l'elemento che le regola. Le prede saranno degli erbivori che andranno a distruggere la vegetazione, quindi ci sarà un impatto negativo sulla vegetazione. Questi esempi si conoscono, sono degli esempi conosciuti dall'ecologia, sono relativamente complessi da descrivere, però ad esempio con l'utilizzo eccessivo, il prelievo eccessivo di squali dai mari, lo squalo è il lupo, diciamo, del mare, quello che si è visto che i pesci erbivori aumentano, aumenta la pressione sulle alghe, sulle piante acquatiche, con degli impatti marcatamente negativi, ad esempio sulle barriere coralline. Quindi sono cose che si osservano assolutamente, soprattutto quando il prelievo riguarda le cime delle catene alimentari o gli alberi particolarmente importanti all'interno di una foresta tropicale, ad esempio.
E a proposito di alberi, noi abbiamo parlato finora di animali, ma c'è anche un commercio molto fiorente di piante protette, il cui prelievo dal loro habitat ha anch'esso un impatto molto negativo che può essere sociale oltre che economico. Nicola Schoenberger.
Gli esempi, quelli interessanti di cui si è discusso appunto anche tanto in Sudafrica, sono questi legni pregiati tropicali. Parliamo del genere d'albergia, sono oltre 300 specie, sono gli ebani e i legni di rosa che vengono usati per la fabbricazione di mobili di un certo tipo, strumenti musicali, scacchiere, statuette e quant'altro. Sono dei legni estremamente duri, sono specie che crescono quindi anche molto molto lentamente, e lo sfruttamento eccessivo, soprattutto illegale, in certe parti del mondo, in particolare in Madagascar, hanno portato a enormi problemi anche a livello di corruzione in una società, da un certo punto di vista, ma anche di risorse per una popolazione che dipendeva da un uso, diciamo, moderato, sostenibile di certe risorse, o rispettivamente se in un parco naturale o nazionale che attira un certo turismo c'è un'immagine negativa dovuta alle filiere criminali e al fatto che certe specie non si possono più osservare perché sono state rubate dall'ambiente, ci sarà anche un impatto negativo a quel livello lì. Quindi lo sfruttamento eccessivo di una specie essenzialmente ha poi tutta una serie di conseguenze, sia sociali, economiche, evidentemente ambientali.
Torniamo agli animali, alle difficoltà nel contrastarne il commercio illegale, che è molto agguerrito al punto che, come visto, i bracconieri sono disposti a uccidere chi mette loro i bastoni fra le ruote. Ma c'è poi anche la difficoltà da parte dei controllori alle dogane di riconoscere le specie protette. È il caso, per esempio, delle tartarughe, di cui esistono più di 300 specie, ma di cui quelle protette sono poche.
È giusto, quando parliamo degli allegati CITES abbiamo appunto l'allegato 1 che vieta completamente, l'allegato 2 che permette un commercio che però è regolato, quindi con delle quote, bisogna dimostrare che l'utilizzo è sostenibile, il che poi messo in pratica dai singoli stati vuol dire che un doganiere deve essere in grado di vedere un certificato di esportazione CITES dove c'è scritto sopra: questo è una paletta di legna tali del tali, deve poter guardare la paletta di legno e poter dire sì è questa, no non è questa. Questo evidentemente è molto molto difficile, perché il doganiere deve controllare anche tutta una serie di altre cose, quindi non fa solo questo. Io direi che, come sempre, no, una legge è solo così buona come chi la applica alla fine. In Svizzera siamo relativamente fortunati, perché oltre che ad avere un po' una cultura di sensibilità per queste cose, abbiamo comunque dei professionisti che lavorano per CITES Svizzera, quindi per l'Ufficio Federale di Veterinaria, che sono piazzati nelle principali dogane commerciali e che sono dei biologi che sono specializzati sul riconoscimento di queste specie. Ce ne sono a Chiasso, a Ginevra, all'aeroporto di Zurigo, a Basilea, e quindi queste persone specializzate in questo settore ci sono. Evidentemente ci sono anche i casi dove saltano fuori dei traffici illegali, anche in Svizzera. La Svizzera stessa è una piattaforma per alcuni di questi prodotti. Poi può diventare anche molto difficile quando si parla dell'animale intero che viene importato, ma della fibra della sua lana mischiata con un cashmere che è perfettamente legale in una sciarpa, per esempio, no? Può essere molto difficile poi andare, o un olio essenziale utilizzato in un miscuglio, una bustina di tè con dentro una piantina frantumata, un seme. Può diventare estremamente difficile la diagnosi di questi materiali, e infatti la CITES mette a disposizione tutta una serie di strumenti per l'identificazione. Esistono dei manuali di anatomia del legno per poter dire se questa chitarra o questo tamburo contenga pezzi di un legno piuttosto che un altro, no?
Al di là della difficoltà nell'identificare queste specie o parti o derivati di esse, ve ne sono altre, come ci spiega ancora Nicola Schoenberger.
La seconda che vedo è la differenza che il mondo, no? Che gli stati firmatari di questa convenzione, la differenza con la quale attuano queste convenzioni, perché potrete immaginarvi che alcuni paesi sono estremamente precisi in alcune applicazioni e altri molto di meno. Infatti CITES, per esempio, gestisce una grossa banca dati di tutto quanto viene commercializzato sotto la norma CITES, quindi con dei permessi CITES. E questa banca dati mondiale essenzialmente dovrebbe alla fine dimostrare che tutto quello che viene esportato da un paese viene poi importato da qualche altra parte, ma i conti non tornano mai, assolutamente mai. E questo dimostra un po' il livello di imperfezione che c'è. Sì, è sempre un po' una lotta impari in un certo senso. Beh, una difficoltà grande sono anche i finanziamenti, assolutamente. Abbiamo visto il mercato delle specie continua a aumentare, continuano a esserci nuove specie. Quindi continua a esserci una necessità da parte di questo organo di lavorare, di poter lavorare in fretta, di poter mettere a disposizione degli strumenti e tutto questo costa. Noi abbiamo visto il segretariato centrale a Ginevra in difficoltà perché non hanno semplicemente abbastanza mezzi per fare tutto il lavoro che andrebbe fatto.
Quindi il commercio illegale di specie protette è tentacolare, anche quasi parcellizzato, così che risulta davvero difficile controllarlo a livello globale, poi.
Sì, assolutamente, è difficile da controllare, i successi ci sono, sono anche numerosi, ma manca un po' la possibilità a livello mondiale di poter controllare e debellare queste reti. Sono delle mafie, assolutamente, sono delle organizzazioni criminali specializzate su questi prodotti che infiltrano gli stati, che infiltrano le polizie, che infiltrano le dogane. Quindi è da immaginarsi come il traffico della droga, voler impedire o annientare il traffico illegale di specie internazionale è tanto difficile quanto azzerare il business della droga.
Vediamo in conclusione qual è la situazione in Svizzera, che sembra divisa tra il suo essere in prima linea nella lotta a questo traffico e il suo ruolo di piattaforma di traffici illeciti.
Abbiamo l'impressione che in Svizzera non ci sia più nessuno che sia interessato alla statuetta d'avorio sul caminetto piuttosto che il corno di rinoceronte, ma comunque la Svizzera è un po' una piattaforma per i traffici illegali. Succede regolarmente che vengano confiscate delle spedizioni. Ad esempio, una nel 2015, qualche anno fa, all'aeroporto di Zurigo sono stati confiscati 260 kg di avorio in provenienza dalla Tanzania che sarebbero poi dovuti finire in Cina. Per fortuna sono stati fermati, le zanne sono state confiscate, però i 50 e passa elefanti che hanno poi fornito queste zanne ormai erano morti da tempo. Un altro esempio interessante sono le sciarpe di Chatouche. Chatouche è una lana estremamente pregiata che proviene dall'antilope tibetana, che è una specie di antilope che vive a cavallo tra Cina, Nepal e nord dell'India. Questi scialli, è una lana estremamente pregiata, immaginiamo che uno scialle vale fino a 7.000 franchi, eh? È un prodotto di alto lusso. Beh, negli ultimi decenni in Svizzera ne sono stati confiscati quasi 500, soprattutto in qualche boutique di lusso dell'Engadina, zona St. Moritz, e anche di Ginevra. Quindi il fatto che il paese Svizzera sia comunque un paese del lusso anche, pensiamo appunto ai negozi nelle principali città svizzere che offrono prodotti di lusso e che hanno una clientela di quel tipo, beh, ogni tanto succede che venga offerto qualcosa di illegale e qui devo dire la Confederazione fa un buon lavoro perché fanno delle visite puntuali basate su un ragionamento di probabilità e si fanno dei controlli puntuali e spesso e volentieri qualcosa si trova. Anche gli svizzeri come individui, come collezionisti, esistono persone che per avere la tal specie di pappagallo non guardano in faccia niente o la tal specie di orchidea non guardano in faccia assolutamente niente, faranno tutto il possibile per poterla avere. È come se nella mia collezione di francobolli manca quel francobollo lì e la vorrò assolutamente ottenere. E quindi anche questo è un fenomeno che in Svizzera c'è e ogni tanto vengono fatte delle confische.
Molto ci sarebbe ancora da dire sul mercato internazionale degli animali e delle piante esotiche e anche su CITES, sulla quale però il nostro ospite terrà una conferenza proprio il 9 marzo prossimo al Museo di Storia Naturale di Lugano. Dunque è un'occasione per conoscere da vicino una tematica davvero interessante che ci porta ai quattro angoli del pianeta, nei luoghi dove la biodiversità è ancora straordinaria. E anche a conoscere l'operato di una organizzazione che tanto appassiona il nostro ospite. Grazie a Roberto Rossinelli per l'assistenza tecnica. Da Clara Caverzasio un caro saluto e buona scienza a tutti.